e la stampa. Partendo dal Messaggero, anche qua abbiamo la manovra, quindi il titolo alto è Lavoro, il piano per gli under 36, manovra potenziata la decontribuzione per spingere le assunzioni agevolate dei giovani. Operazione Donna, si cercano 80 milioni per consentire l'uscita di altre 14.000 lavoratrici. E sotto al titolo alto del Messaggero troviamo appunto dei box, quelli che riguardano principalmente appunto le strette e le virate, insomma, della manovra. Quindi Colf, a gennaio stipendi su del 9%, arriva la stangata per le famiglie. E Nord Europa favorito, la stretta dell'Unione Europea sugli imballaggi penalizza l'Italia. E poi l'intervista a Salvini che dice modello Genova in campo per la corsa di Roma a Expo 2030. Anche nel Messaggero c'è la foto in primo piano dell'ultimo chilometro di Rebellin, il appunto campione di 51 anni travolto in bici da un tir che non si è fermato. E poi sempre in prima pagina si accenna anche oggi al caso Juve, Agnelli, il caso Juve verso il processo e come Calciopoli, intercettazioni chiave nelle carte dell'inchiesta, se scriviamo 4-10 milioni non ci fanno niente, questo appunto è virgolettato. E per quanto riguarda invece la stampa, anche qua anche la stampa decide di approfondire diciamo, l'economia. Il governo non tocchi il reddito, intervista a Messina ad Intesa. Priorità ai poveri, investire in titolo di Stato i capitali che rientrano. E per quanto riguarda invece le spalle, alla spalla sinistra abbiamo la politica, nuove armi all'Ucraina, maggioranza compatta, l'opposizione che va in pezzi. Poi abbiamo la questione interna del PNRR, quindi picchetto e fondi del PNRR, mi mancano 5 miliardi. E quindi diciamo queste sono le due questioni principali che la stampa pone. Andando all'interno del giornale, sempre appunto nella stampa, alla pagina in realtà 12 abbiamo notato che c'è un articolo, insomma, degno di essere almeno menzionato, magari poi ci ritorneremo nel corso della mattinata, che recita Rave, il governo rivede la stretta ma restano le pene fino a 6 anni, il dietrofront con un emendamento, il reato si applica solo ai raduni musicali, il PD insorge, quel testo rimane inutile. E poi appunto qua c'è il retroscena scritto da Grazia Longo, un emendamento concretizza il parziale dietrofront del governo sulla norma anti-rave party, l'esecutivo rimedia così alle inadeguatezze del suo primo decreto legge varato dopo il rave di Modena dello scorso 31 ottobre. La linea dura dalla prima ora, è stata un po' ammorbidita da alcuni provvedimenti caldeggiati dal ministro della giustizia Carlo Nordio. Innanzitutto non ci sarà più il dubbio sui raduni generici come assembramenti studenteschi o quelli sindacali, nel mirino sono i raduni musicali non autorizzati, anche se per la verità potrebbero essere sollevate alcune eccezioni sull'estensione della legge a raduni aventi altro scopo di intrattenimento, che comunque diciamo ha sempre una portata molto molto generica, diciamo, si mantengono molto ma di sicuro viene scartata l'ipotesi di quelle formate da studenti o sindacati. Non si punisce più il crollo di costruzioni e di altri disastri dolosi, ma l'invasione di terreni o edifici. Invasioni di terreni e edifici, anche qua non specificati. Inoltre si punta a sanzionare gli organizzatori e non i partecipanti, mentre rimane lo strumento della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Scompare il limite dei 50 partecipanti per far scattare la norma, mentre resta invariata la possibilità di procedere con le intercettazioni per prevenire e monitorare l'organizzazione dei rave party, perché è anche prevista la reclusione da 3 a 6 anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti, ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti, ovvero dello stato dei luoghi. Soddisfatto il ministro Nordio, che ammette la necessità di una revisione del decreto, una legge scritta bene, una legge di facile applicazione. Bisogna fare autocritica per gli ultimi provvedimenti, ma nessuno è perfetto e comunque si può sempre rimediare, come stiamo rimediando con degli emendamenti che il governo ha proposto sulla norma sui rave party. E quindi questo, diciamo che era un, diciamo, l'incipit o poco più dell'articolo appunto sull'emendamento del rave party e dalla stampa.
E allora entriamo anche qui nel vivo, praticamente nel vivo della rassegna. Lo facciamo con pagina 5 del manifesto, che era la notizia principale che riportava in prima pagina: la gabbia salariale, più che salario minimo, salario zero. Nel giorno in cui l'Istat stima il tasso di inflazione stabile al 11,8%, valore più alto in Occidente, la maggioranza Meloni boccia il salario minimo in tutte le sue versioni, compresa quella mediata dall'ex ministero del lavoro Andrea Orlando, e che vedeva i sindacati confederali a favore. Estensione erga omnes dei minimi del contratti nazionali e solo per i lavoratori esclusi, introduzione di un salario minimo orario di 9 euro comprensivo di tutte le voci complementari, è definito trattamento economico e complessivo. A gestire il dibattito alla Camera è stato l'ineffabile neo sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che in poche parole si è fatto beffa perfino della direttiva europea che impone una sostanziale introduzione del salario minimo nei pochi paesi ancora sprovvisti entro il 15 novembre 2024. Proprio i 2 anni di tempo limite sono stati la ragione adottata dalla maggioranza per bocciare il provvedimento, condendolo ai farneticanti e contraddittori impegni. No all'introduzione del salario minimo, al suo posto il governo dovrà invece raggiungere l'obiettivo, ed è virgolettato, raggiungere l'obiettivo della tutela dei diritti dei lavoratori attraverso una serie di iniziative, a partire dall'attivazione di percorsi interlocutori tra le parti non coinvolti nelle contrattazione collettiva, monitorare e comprendere motivi della non applicazione, avviare un percorso di analisi rispetto alla contrattazione collettiva nazionale. Andiamo poco sotto. In questo modo vanno al macero almeno 4 anni di lavoro fra governi e sindacati, prima sulla proposta Catalfo, 9 euro, soglia dignitosa, valida per tutti, e poi su quella Orlando, che ieri ha portato il suo partito a votare a favore di tutte le proposte, anche quella del Movimento 5 Stelle. Il voto è stato criticato da tutti i sindacati, perfino dalla CISL, la più recalcitrante al salario minimo legale. È paradossale che dopo mesi di proficuo lavoro, anziché capitalizzare gli esiti, si ricominci da zero il dibattito, protesta il segretario confederale Giulio Romani. Il tutto avviene a conferma di un dibattito politico e mediatico paradossale. Tutti sostengono la gravità della situazione di impoverimento generale dovuto dall'aumento dell'inflazione, ma allo stesso tempo gridando e denunciando i pochi casi di meccanismi di tutela automatica che garantiscono in parte adeguamenti all'inflazione stessa. L'esempio delle pensioni è lampante: già il 9 novembre il ministro Giorgetti aveva denunciato l'impatto nefasto per i conti pubblici, 50 miliardi in 10 anni, dell'indicizzazione delle pensioni. Il meccanismo di perequazione con cui l'Istat ha fissato al 7,3% medio l'aumento degli assegni per difenderli in parte dal caro vita all'11%. Quella dichiarazione per il prodromo del taglio ora previsto in legge di bilancio, indicizzazione tagliata per oltre 4,3 milioni di pensionati e risparmio per le casse statali di oltre 36 miliardi sempre in 10 anni. Andiamo qui. Ieri la CGIL ha aggiunto altri dati. In legge di bilancio per il capitolo previdenza per il 2023 ci sono solo 726 milioni di euro, si sottraggono al sistema ben 3 miliardi di euro, in gran parte per il taglio delle rivalutazioni delle pensioni in essere, con i paletti stringenti che prosciugheranno opzioni donna, solo 870 uscite rispetto alle 2900 previste, quota 103. Andiamo alla fine. I salari restano dunque in totale balia dell'inflazione e nemmeno la tredicesima per chi la percepisce sarà detassata, come invece chiedevano i sindacati. La partita sulla manovra intanto va avanti, la convocazione di CGIL, CISL e UIL per mercoledì 7 da parte di Meloni ha quietato solo la CISL. E virgoletta, un risultato che premia il pressing di questi giorni. CGIL e UIL invece ieri hanno già intrapreso la via della mobilitazione, nessuna esclusa. La CGIL nel suo direttivo ha deciso all'unanimità di non attendere l'incontro a Palazzo Chigi, dando mandato alla segreteria di mettere in campo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie, seppur nel confronto con CISL e UIL. Sulla stessa linea la UIL, che nel suo esecutivo ha deciso di avviare un percorso di mobilitazione. La divisione dello sciopero generale dell'anno scorso, CGIL, riaffiora tutta. E appunto, quindi questo un po' ci racconta quello che sta avvenendo a proposito di reddito di cittadinanza, di cui insomma tanto si sente parlare, di cui il governo comunque aveva promesso dei provvedimenti, e insomma questo in parte è una risposta. Sempre sulla stessa pagina del manifesto, sotto ancora legge di bilancio, il tour di Conte contro il taglio al reddito parte da Scampia, e quindi insomma qui ci raccontano appunto vabbè sì quello che sta avvenendo. Ma invece sulla spalla destra di pagina 5 del manifesto, a novembre record di inflazione, e appunto l'Istat ha reso noto ieri le stime preliminari sull'inflazione, ma questo articolo magari ce lo andiamo a leggere
dalla stampa pagina 3, e della stampa c'è un grafico che rappresenta appunto la fotografia della, diciamo, di questa, del tasso di inflazione che sta colpendo l'Italia, con il titolo che l'accompagna: l'anomalia italiana, inflazione giù ovunque ma da noi non scende, proprio per sottolineare il paragone che sta avendo, diciamo, con con diciamo, tutto il resto dell'Europa. A novembre l'indice dei prezzi al consumo si conferma a 11,8%, intanto la media dell'Eurozona arretra. Andando nello specifico e leggendo, diciamo, una parte di articolo, a novembre in Italia l'inflazione resta ferma all'11,8%, una buona notizia. Dopo mesi una buona notizia, dopo mesi si rialzi continui. Se non fosse che in parallelo nei paesi dell'Eurozona il livello del caro vita è sceso dal 10,6 al 10%, ben oltre le previsioni della vigilia. L'auspicio è di aver raggiunto il picco, si augurano confrescenti. Ma intanto la corsa ai prezzi dei prodotti che compongono il carrello della spesa tocca un altro record, segnando un sempre più preoccupante più 12,8%, che impatta direttamente sui redditi e consumi delle famiglie. Lieve calo invece per i prodotti ad alta frequenza di acquisto. Secondo le stime dei consumatori, il persistere di questi rincari sui livelli che non si conoscevano dall'84 pesano per 3.625 euro a famiglia, secondo Codacons, cifra che, stando all'UNC, sale addirittura a quota 3.968. Secondo l'Istat, questo mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra infatti un aumento dello 0,5% su base mensile e resta invariato rispetto a 12 mesi prima. Questo risultato viene spiegato che è essenzialmente legato agli andamenti contrapposti di alcuni aggregati di spesa. Da un lato rallentano i prezzi dei beni energetici non regolamentari, degli altri alimentari non lavorati e dei servizi relativi ai trasporti. Dall'altro accelerano i prezzi degli energetici regolamentati, dei beni alimentari lavorati e degli altri beni e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Su base annua i prezzi dei beni mostrano un lieve rallentamento, mentre rimangono stabili quelli dei servizi. L'inflazione acquista nei primi 11 mesi dell'anno arriva all'8,1%, mentre l'IPCA, quindi l'indice armonizzato se serve a calcolare gli aumenti contrattuali, scende di un decimale di punto, dal 12,6 al 12,5. Se nei prossimi mesi continuasse la discesa in corso dei prezzi all'ingrosso del gas e di altre materie prime, il fuoco dell'inflazione che ha caratterizzato sino a qui l'anno in corso potrebbe iniziare a ritirarsi. Il problema è che da oggi, come segnalano i consumatori, per effetto della riduzione degli sconti deciso dal governo, i prezzi dei carburanti aumenteranno di 12,2 centesimi al litro. Secondo il Codacons, la benzina in modalità servito, per effetto di questo intervento, stando alle ultime quotazioni ufficiali, passerà da una media di 1,8 euro al litro a 1,9, mentre il gasolio da 1,8 a 2 euro addirittura, sfondando la soglia psicologica di 2 euro. Per un pieno di benzina a gasolio la maggiore spesa sarà pari a 6,1 euro, e quindi diciamo qua ci sono tutti quelli che sono i bilanci e i confronti del costo, insomma, della vita. Di base però la sostanza appunto è quella di sottolineare il fatto che ci sia l'IPC, che è l'indice dei prezzi al consumo, che stia salendo notevolmente rispetto appunto a tutti gli altri paesi dell'Eurozona, toccando appunto quelli che sono i record massimi appunto negativi dal 1984, e andando a colpire sicuramente le famiglie, che quindi il governo neanche si preoccupa di controllare, no, questi prezzi che continuano a salire. Non c'è nessun tipo di controllo, ovviamente il mercato libero impone dei prezzi che non vengono controllati, e quindi insomma vanno a colpire soprattutto le famiglie.
Eh certo, mi sembra insomma un'ottima lettura, e concluderei questa pagina, questo tema della spesa, riportando lo schema che fa il Corriere della Sera nelle sue prime due pagine, cioè pagina 2 e pagina 3, e riporta uno schema del PNRR e lo andiamo subito a vedere. Digitalizzazione, innovazione e cultura, si tratta della misura principale del piano e ha l'obiettivo di rafforzare il tasso di innovazione tecnologica, digitalizzazione e internazionalizzazione delle imprese italiane. Un invito per PA e imprese a cogliere i vantaggi dell'innovazione. Gli interventi sono trasversali ai settori economici e coinvolgono tutte le missioni del PNRR. 2, rivoluzione verde e transizione ecologica. Per la voce rivoluzione verde e transizione ecologica, il PNRR ha deciso di lo stanziamento più alto, 59 miliardi di euro, pari al 31% delle risorse dell'interno dell'intero piano. L'obiettivo è incentivare la sostenibilità sociale ed economica con interventi per le fonti rinnovabili, l'agricoltura, la gestione dei rifiuti e la difesa della biodiversità. Mobilità sostenibile e nuove infrastrutture. L'obiettivo è rendere entro il 2026 il sistema infrastrutturale italiano più moderno, digitale e sostenibile. Che significa incrementare incremento della mobilità collettiva, in particolare su rotaia, compreso lo spostamento del trasporto merci da gomma a ferro. Oltre la metà delle risorse sono destinate al Mezzogiorno. Più istruzione di qualità e rilancio della ricerca. Per rendere sempre più stretta la relazione tra la formazione e il mondo del lavoro, la missione 4 interviene sulle problematiche del sistema scolastico italiano, dal gap femminile nella ricerca del lavoro al tasso di abbandono scolastico, dal basso livello di spesa in ricerca e sviluppo alla riforma dei processi di reclutamento degli insegnanti. 5. Inclusione e coesione per le donne e giovani. Il piano punta su un articolato intervento dedicato all'occupazione femminile e a un nuovo sistema di certificazione della parità di genere. Un focus ulteriore riguarda il servizio civile per i giovani e l'incremento di servizi alla persona che sul territorio erogano e prestazioni a famiglie, minori, disabili, anziani e senza tetto. E poi l'ultimo, salute, rafforzare l'assistenza di prossimità. Il PNRR è stato concepito a causa della pandemia, dunque il capitolo salute non poteva mancare. 2, gli obiettivi, migliorare le infrastrutture ospedaliere rendendo l'assistenza di prossimità più diffusa, e rafforzare gli strumenti di raccolta di dati garantendo per esempio la diffusione del fascicolo sanitario elettronico.
E ritorniamo sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi ha da poco acceso la radio. Sono le 8:55, quindi quasi le 9. Ritorniamo con la rassegna stampa e torniamo appunto sul primo piano della stampa, a pagina 10, spostandoci invece verso i rapporti con l'estero, quindi sulla guerra. Il titolo è Armi a Kiev nel 2023, oggi il nuovo decreto, ma Conte non cede, prima si discute in aula. Alla Camera il via libera alla mozione di maggioranza, ma anche a quelle di PD e Terzo Polo. Stallo sul Copasir. E per quanto riguarda il commento, così PD e Movimento 5 Stelle aiutano Meloni. Il commento di Marcello Sorgi: quanto alle opposizioni, facendo astenere la maggioranza sulle mozioni distinte di PD e Terzo Polo, Meloni ne ha ottenuto l'approvazione nella cornice di una specie di nuovo arco parlamentare atlantico che vede oltre l'80% degli eletti a favore della solidarietà con l'Ucraina e gli aiuti in armi, anche se le opposizioni restano spaccate. Niente male come risultato, se solo si riflette che appena due settimane fa le stesse opposizioni, sempre divise, marciavano in piazza a Milano e a Roma in cortei pacifisti, da cui per inciso Letta era stato sostanzialmente espulso. Vederle adesso allineate con il governo, escluso Conte, pur mantenendo le distanze tra loro, dà l'idea di quanto la leadership della Premier si è rafforzata e quanto invece si siano indeboliti sia i mugugni degli alleati sia la resistenza degli oppositori. Meloni non ha fatto altro che applicare il vecchio intramontabile metodo dello stato di necessità, mettendo la leva sull'incrudelirsi dell'aggressione russa, che punta ormai stabilmente con i suoi missili sui civili e sulle centrali elettriche, in modo da rendere insopportabile l'inverno per la popolazione ucraina. Una strategia simile adesso è lecita aspettarsi per la manovra, da approvare a tappe forzate entro dicembre. Meloni, che nel frattempo ha fatto un'apertura formale a Calenda, accrescendo la gelosia di Salvini e Berlusconi, porrà l'accento con i suoi alleati, che premono per ottenere più mezzi per pensioni e tagli di tasse, sui limiti invalicabili di spesa e di indebitamento posti dalla Commissione europea, che da domani manderà i suoi ispettori a verificare l'andamento dei progetti del PNRR e sfiderà le opposizioni sul caro bollette. Volete davvero votare contro 21 miliardi di tagli dei rincari energetici? A presto, alla prossima puntata. Quindi questo era il commento del conflitto.
Eh sì, sempre in tema, ne parla anche pagina 3 del manifesto. Conte vota no a nuove armi, ma è la mozione di Fratoianni. La mozione di sinistra ha preso 54 voti, quella del Movimento 5 Stelle solo 46. Sul testo di Fratoianni si è registrata anche una spaccatura del PD. E insomma, sì, quanto abbiamo detto e anche quanto, insomma, quella ci restituiscono quella che sarà una nuova manovra riguardo le armi in Ucraina. Sono le 8:58, siamo quasi arrivati alle 9:30, che ricordiamo alle 9:30 ci sarà l'appuntamento in via Triboniano 5, appuntamento del, insomma, oggi 1° dicembre. Il Tribunale di Sorveglianza riesaminerà il caso del 41 bis per Alfredo Cospito, la misura inflitta dal Alfredo Cospito, e quindi invitiamo tutti e tutte a partecipare, e noi appunto fra poco, a chiusura della rassegna stampa, ci colleghiamo sicuramente con la piazza, ma non solo con la piazza di Roma, anche con il resto delle piazze in Italia, perché oggi appunto perché questa mobilitazione ha cominciato ad avere un peso non solo appunto non solo romano, né solo di Sassari, dove si trova il carcere di Bancali, ma appunto anche nel resto di Italia e anche a livello internazionale. E allora, ore 9.02, proseguiamo la nostra rassegna stampa. Intanto ci aveva contattato telefonicamente un radioascoltatore e vi ricordiamo che se volete intervenire potete chiamare lo 06 49 17 50 e a questo punto cogliamo per darvi anche tutti gli altri contatti. Se volete scriverci, l'email è ondarossa@ondarossa.info, oppure tutto il materiale, i podcast e gli appuntamenti li trovate su www.ondarossa.info. Proseguiamo la rassegna, lo facciamo dal manifesto. Pagina 7 riporta un'interessante notizia, che è quella che insomma di ieri, le ONG che denuncia Minniti e Salvini alla Corte Penale dell'Aia. Sapevano che i migranti fermati dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo sarebbero stati riportati nei centri di detenzione, dove poi avrebbero subito violenze e torture. Nonostante questo, hanno continuato a rifornire la Marina di Tripoli con mezzi e finanziamenti che sono serviti a rafforzare il lavoro di intercettazione dei barconi. Per questo alcuni politici europei sono stati denunciati alla Corte Europea Internazionale dell'Aia per crimini contro l'umanità a danno di migranti e rifugiati. A presentare l'esposto è stato l'European Center for Constitutional and Human Rights, una ONG tedesca che insieme a Sea-Watch ha preparato un dossier nel quale indica come presunti responsabili gli ex ministri dell'interno italiani Marco Minniti e Matteo Salvini. E l'ex attuale premier maltese Joseph Muscat e Robert Abela, l'ex alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri Federica Mogherini, l'ex direttore dell'agenzia Frontex, insieme a membri del centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano e maltesi e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna. E l'ECCHR, che è un'organizzazione non governativa di giuristi che si occupa di diritti umani e ha la propria sede a Berlino. Il dossier presentato ieri all'AIA si basa su prove e testimonianze raccolte da Sea-Watch e da altre organizzazioni umanitarie e riguardano 12 eventi che si sono verificati in mare tra il 2018 e il 2021 e che dimostrerebbero la violazione di molte leggi internazionali. Si tratta, ha spiegato l'avvocato dei diritti umani e consulente dell'ECCHR, di far luce sul sistema delle intercettazioni in mare dei migranti e sulla esternalizzazione della gestione dei flussi messa in atto dall'UE, affidandola alla cosiddetta Guardia Costiera Libica, fornendo finanziamenti, motovedette, attrezzature e formazione, nonché partecipando direttamente a singole operazioni di intercettazione in mare, ad esempio fornendo informazioni sulla posizione delle imbarcazioni in pericolo. Tutto ciò ha configurato un ruolo decisivo che alti funzionari dell'UE svolgono in relazione alla privazione della libertà personale a cui sono sottoposti migranti e rifugiati in fuga dalla Libia. Un anno fa le ONG avevano presentato una denuncia analoga alla CPI, ma mentre quella comunicazione, spiega l'ECCHR, verteva principalmente sulla responsabilità penale individuale di operatori di alto livello in Libia per presunti crimini contro l'umanità commessi nei confronti di migranti e rifugiati nel contesto della loro detenzione e transito in territorio libico, la presente denuncia introduce nuovi elementi fattuali e giuridici attinenti alle operazioni attraverso le quali migranti e rifugiati in fuga dal territorio libico vengono intercettati in mare e riportati in Libia. Nel corso di un anno sono giunte informazioni e prove che indicano la presunta responsabilità penale di specifici individui, in particolare di funzionari di alto livello degli Stati membri e delle agenzie dell'UE. Non una parola contro i trafficanti di donne e uomini, in compenso le ONG denunciano me avanti a testa alta e senza paura. Queste ovviamente sono le parole di Salvini. Ancora sotto, proprio ieri una motovedetta della Guardia Costiera Libica ha fermato e riportato nel paese nordafricano un barcone con a bordo 522 persone, tra le quali 240 minori. Secondo l'organizzazione, in realtà si sarebbe trattato di un'operazione condotta da miliziani armati che hanno detto di aver agito dopo aver ricevuto informazioni da una fonte che non hanno voluto rivelare. E questo quindi appunto è quanto sta accadendo. Come vediamo appunto, Minniti e Salvini vengono quantomeno accostati, e da questi microfoni insomma le politiche di Minniti, nonostante stesse nel partito del PD, sono state fortemente contestate. Ricordiamo sicuramente il memorandum al quale appunto sono seguite un sacco di proteste e mobilitazioni, ma soprattutto un sacco di questi eventi che hanno visto come protagonisti le persone che scappavano e che venivano riportate in Libia. E allora 9:10 proseguiamo, andiamo agli esteri e vediamo quello che sta accadendo in Cina. Effettivamente abbiamo coperto un po' di spazio, abbiamo visto la legge sui rave, insomma la legge sui rave, la pena che è rimasta a 6 anni e tutto quello che ne è conseguito, anche le intercettazioni eccetera, le ONG che denunciano Minniti e Salvini è l'ultimo che abbiamo letto. Poi appunto la spesa e la manovra interna in apertura, e anche il voto che c'è stato per le armi a Kiev dal 2023. Andiamo a vedere adesso, cerchiamo di coprire anche uno spazio di politica, di quello che accade all'estero. Soprattutto andiamo a vedere in Cina, lo proviamo a leggere dal Corriere della Sera. Scontri, arresti, la Cina non si placa, Xi cerca un vaccino politico. Un vaccino contro il virus delle proteste serve a Xi Jinping per fermare la crisi sociale scatenata dalla sua politica zero Covid, e serve subito perché le manifestazioni di disobbedienza civile e gli scontri continuano a scuotere le città cinesi. L'altra notte a Guangzhou, la metropoli industriale del sud che una volta si chiamava Canton, una folla esasperata dal lockdown ha impegnato impegnato in una guerriglia urbana agli agenti. È successo nel sobborgo Haizhou, dove vivono ammassati lavoratori migranti. A centinaia si sono lanciati contro le barriere che da settimane sigillano le strade, case, fabbriche tessili e negozi. Le regole imposte per isolare le zone dove emergono focolai di contagio sono insopportabili dopo 3 anni. I video sui social mostrano che Kangzhu, i poliziotti in tuta bianca anticontagio e manganelli hanno fronteggiato una folla furibonda che ha rovesciato un gabbiotto usato per i tamponi, obbligatori quasi ogni giorno per evitare di finire in quarantena, ha lanciato bottiglie contro gli agenti che si sono dovuti schierare a testuggine con gli scudi sopra la testa. Sono stati usati lacrimogeni e le manette per decine di arresti. Effettivamente, non so se avete visto le foto, ci sono questi poliziotti tutti in tuta bianca. È significativo che a Guangzhou la protesta non sia ancora stata spenta, perché le autorità locali hanno annunciato una correzione della prevenzione sanitaria. Il lockdown a tempo indeterminato dovrebbe finire. I contatti stretti dei positivi in alcune circostanze qualificate non saranno più spediti nei lazzaretti, ma potranno restare in isolamento domiciliare. Stesse promesse a Changjiangyi e Zhengzhou, dove la settimana scorsa erano insorti gli operai di iPhone City. La gente però non si fida. Colpito dalle manifestazioni dello scorso fine settimana, da Shanghai a Pechino, questi facili da leggere, a decine di campus universitari, il partito Stato manovra. La commissione sanitaria di Pechino sostiene che sono stati burocrati di provincia a gestire a volte con eccesso di zelo le disposizioni su chiusura, quarantena e tamponi, e comunica che sarà rilanciata la campagna di vaccinazioni. In Cina solo il 69% degli ultrasessantenni e meno del 40% degli ottantenni hanno avuto una o più dosi di vaccino. A Pechino, come via di uscita, si comincia a parlare di quarta dose per tutti, dice la vice premier Sun Chunlan, in prima linea nella gestione della linea Covid zero. Con l'indebolimento della patogenicità di Omicron, la diffusione dei vaccini, l'esperienza, ci troviamo di fronte a una situazione nuova. Questo era virgolettato, ma sono già pronti i piani se le manifestazioni dovessero continuare. Bisogna risolutamente reprimere i tentativi di infiltrazione e sabotaggio attuati da forze ostili, ordina la Commissione per gli affari politici e legali del partito. È in questa Pechino che arriva oggi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel per un colloquio con Xi Jinping. Allora proseguiamo con conflitti di politica all'estero. 9:16 e stiamo a pagina 10 questa volta del manifesto. Iran caccia i pallini made in Italy che i repressori usano contro le piazze. Già un mese dopo l'inizio delle proteste in Iran contro il regime degli Ayatollah, cominciate il 13 settembre, le organizzazioni per i diritti umani diffusero le prime foto dei manifestanti colpiti con pallottole da caccia. Una di queste, rilanciata sui social da Mariano Giustino, inviato in Turchia di Radio Radicale, mostrava la schiena di una ragazza che manifestava a Saketz, colpita da 550 pallini di proiettili di un fucile da caccia. È la cosiddetta rosata di pallini di piombo, perché una singola cartuccia può arrivare a contenerne centinaia, ricorda al manifesto Carlo Tombola, coordinatore scientifico dell'osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa. Opal, anche detto Opal. Sono armi non letali, usate quando si spara sulla folla per evitare di provocare stragi, come avviene con i proiettili da guerra, continua l'esperto. Quando colpiscono una persona, sottolinea ancora Tombola, vanno ovviamente rimossi chirurgicamente. In altre parole, bisogna rivolgersi al pronto soccorso, esponendo i manifestanti al sicuro arresto. Ecco perché i regimi autoritari le usano per reprimere le proteste di piazza, come starebbe avvenendo ora in Iran a mesi e mesi fa in Myanmar. Il caso delle cartucce da caccia della franco-italiana Kedit ha già provocato le prime prese di posizione. Martedì Amnesty International Italia, Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, Rete Italia Pace e Disarma, Associazione Italia-Birmania, insieme l'Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza hanno scritto una lettera ai titolari dei ministeri italiani competenti esteri, interno e difesa. Con la missiva mirano a ottenere informazioni e chiarimenti sulla vendita di componenti e munizioni a marchio Kedit SRL utilizzata dalle forze di sicurezza iraniane nella repressione della protesta. Nel testo chiedono conto delle eventuali autorizzazioni concesse e dei possibili accordi di licenza di esportazioni. E andiamo sotto. Come rivelato a maggio 2021 da questo quotidiano, fino a qualche anno fa la ditta franco-italiana deteneva partecipazione in quell'azienda anatolica che da circa 20 anni produce proiettili e munizioni per armi leggere, categoria nella quale ricadono anche le cartucce da caccia calibro 12 fotografate ora in Iran, nei mesi precedenti in Myanmar, anni fa in Siria durante il conflitto. Sempre martedì una lettera dall'identico oggetto e dal contenuto simile è stata inviata dalle stesse organizzazioni anche all'amministratore delegato della Kedit Italy SRL Andrea Andreani. Ci sono poi gli attivisti del movimento italiano Donna Vita Libertà che hanno lanciato un appello al premier italiano Meloni chiedendole, tra le altre cose, di indagare per individuare i canali tramite cui sono state inviate le cartucce alla Repubblica Islamica e interrompere qualsiasi relazione. Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, sta preparando un'interrogazione parlamentare, mentre la responsabile esteri del PD, quarta pelle, una risoluzione per far condannare al governo la repressione in atto, chiedere lo stop alle condanne a morte e sostenere nuove sanzioni per gli esponenti del regime coinvolti. Teheran ci tiene molto ad evitare che su questo comparto non letale vengano attuate a livello internazionale misure più stringenti. Dal dicembre 2014 per le armi convenzionali non da guerra è in vigore un apposito trattato, periodicamente sottoposto a revisioni da parte di un organismo ad hoc delle Nazioni Unite, con successiva rettifica da parte dell'Assemblea delle eventuali modifiche proposte. La terza conferenza di revisione si è tenuta a New York nel giugno 2018. Tra le modifiche proposte, allora, alcune rendevano più stringente il controllo sulle armi leggere, ricorda Tombola del Hopal. La stragrande maggioranza delle obiezioni e quelle modifiche arrivano dal delegato della Repubblica Italiana Islamica dell'Iran, che di fatto fece il gioco delle grandi potenze, Russia e Stati Uniti, anche se contrarie sostanziali ai cambiamenti proposti. Una vicenda abbastanza surreale. E insomma, rispetto a quest'articolo ovviamente non possiamo che dire che ovviamente, certo, è bello, è importante, è giusto che tutte queste associazioni prendano parola di condanna nei confronti della repressione in Iran. Detto ciò, tutto questo risulta anche ipocrita. Da questi microfoni lo abbiamo detto in questi giorni, anche nelle piazze è stato detto, è tutto molto ipocrita se poi, quando gli abusi, le torture, le ingiustizie avvengono nei propri paesi, si tace, e soprattutto si tace coscientemente. Mi riferisco sicuramente ad Amnesty, che è una delle associazioni che più sul caso Cospito è stata silente in maniera cosciente, in quanto è riuscita a esprimere, a parte che inizialmente c'era stata fatta un'azione, inizialmente mi riferisco all'inizio della mobilitazione, quindi ai primi giorni, cioè alla fine di ottobre, i primi giorni dello sciopero della fame che comincia il 20 ottobre. Amnesty, era stata fatta un'azione sotto Amnesty che non ha tirato fuori una riga riguardo lo sciopero della fame, riguardo le condizioni detenute in 41 bis, riguardo l'ergastolo ostativo, non ha detto nulla. L'unica presa di parola è riuscita a farla dissociandosi e prendendo le distanze da un manifesto che qualcuno aveva fatto, credo sia stato un manifesto finto di Amnesty, appunto, che portava più o meno solidarietà e appunto condanna nei confronti del 41 bis. Evidentemente era firmato a Amnesty o qualcosa del genere, e loro sono, insomma, appunto, hanno detto no, quel manifesto non è nostro, noi non c'entriamo nulla.
E ritorniamo, siamo quasi in chiusura della rassegna stampa di questa mattina, ritorniamo sulle pagine del Messaggero, a pagina 5, riguardo la scuola. Il titolo è: meno alunni, meno scuole, paesi del sud penalizzati. L'allerta rilanciata dai presidi: in molte zone ci sarà una riduzione degli istituti. Il ministro Valditara: niente esuberi tra i dirigenti, pianificazioni alle regioni. Andando più nel merito dell'articolo, le stime sulla denatalità fanno tremare i polsi al mondo della scuola, che lancia l'allarme. Con gli accorpamenti previsti si troveranno in difficoltà soprattutto i piccoli paesi e le aree del sud, senza contare che da qui a 10 anni molte scuole sono destinate a chiudere. Secondo le previsioni legate al calo demografico, infatti, entro il 2030 in Italia ci saranno circa 1,8 milioni di ragazzi in meno nella fascia di età compresa tra i 3 e i 18 anni. Una riduzione che inevitabilmente porterà forti effetti sulla composizione delle classi scolastiche, una perdita che si farà sentire sulle diverse aree geografiche. Le stime prevedono fino al 2034 un calo medio del 17% della popolazione d'età compresa tra i 3 e i 18 anni, con picchi che si differenziano da regione a regione. La Sardegna arriva quasi al 27%, secondo Basilicata, Marche, Molise e Umbria, con il 20% di giovani in meno, con una perdita che si aggira sul 18%. Ci sono anche il Lazio, l'Abruzzo, la Calabria e la Campania. Sono quindi queste le regioni che perderanno in proporzione il maggior numero di classi e avranno le scuole accorpate tra loro come unico dirigente. Quindi questo era l'incipit dell'articolo. Per ora la legge di bilancio prevede infatti un forte ridimensionamento della rete scolastica con la riduzione dei presidi. Il ministro dell'istruzione e del merito Valditara difende però la manovra e, pubblicando i risultati delle stime dei suoi tecnici, spiega che in ogni caso i risparmi saranno reinvestiti in modo strutturale, di concerto con gli enti locali. La riforma si pone l'obiettivo di armonizzare la distribuzione delle istituzioni scolastiche, dice, a livello regionale con l'andamento della denatalità, considerando un arco temporale di 10 anni e superando il modello attuale. Le misure approvate dai ministri Azzolini e Bianchi hanno illuso il mondo della scuola, facendo credere che si potessero istituire nuove istituzioni scolastiche, ma facendosene carico per soli 3 anni. Scaduta quella disciplina temporanea e transitoria, oggi in contrasto con il PNRR, se non fossimo intervenuti si sarebbe arrivata a una disciplina più penalizzante per ben 90 posizioni di dirigenti scolastici e direttori amministrativi. Dalla manovra, tramite gli accorpamenti, è prevista la riduzione delle reggenze, per cui un prese deve occuparsi della sua scuola e di un'altra istituzione rimasta senza dirigente. L'intento quindi di limitare le reggenze, ma di fatto nelle scuole poco cambia. Se un istituto non ha più il suo preside perché gli restano pochi studenti, viene accorpato a un'altra scuola, magari anche a chilometri di distanza. I disagi evidentemente restano. Si risparmia sui posti da dirigente e sulle segreterie, ma la distanza non aiuterà certo l'organizzazione scolastica. Senza contare che, stando al calo demografico, negli anni le scuole con un sempre minor numero di studenti sono comunque destinate a chiudere. Quindi, diciamo, questo era l'articolo che rimanda, tra l'altro, anche ad un altro, sempre la stessa testata, sulla cronaca di Roma a pagina 59, in cui appunto si sottolinea che Lazio, natalità a picco, 170 scuole a rischio nei prossimi 10 anni. Le stime di Assopresidi, da qui al 2033 ci saranno circa 150.000 ragazzi in meno. Rusconi, capo dei dirigenti: a questo ritmo non si formeranno 7.000 classi. E questa appunto è la fotografia del sistema scolastico e delle statistiche, ecco, in Italia. Dopo ricordiamo, tra l'altro è passato anche questi microfoni, e le esternazioni dell'attuale ministro dell'istruzione sulle umiliazioni, no? Sì. E quindi su come vengono appunto trattati i sistemi scolastici, in che modo vengono spesi i fondi che dovrebbero essere investiti per il sistema scolastico, per l'incremento appunto degli input proprio, no? Quindi delle risorse che dovrebbero aiutare tutti gli studenti, che invece vengono impiegati appunto in altre manovre economiche.
Certo, e direi appunto questa mattina la rassegna stampa la concludiamo un po' prima, anche se comunque abbiamo coperto diversi spazi, la concludiamo un po' prima appunto perché ricordiamo fra 2 minuti, siamo alle 9:28, comincerà il presidio, i compagni e le compagne sono già lì in via Triboniano 5, che si trova vicino nei pressi di Piazza Cavour. Questo presidio lo ricordiamo perché oggi, 1° dicembre, il Tribunale di Sorveglianza si esprimerà sulla misura del 41 bis ad Alfredo Cospito, e quindi lo concludiamo un po' prima per introdurci verso questa giornata, un'altra giornata che si inserisce in un contesto di mobilitazione ormai abbastanza generale e diffuso.